Buonasera. Ecco, aspettiamo ancora. Intanto io saluto i presenti per questo secondo incontro del ciclo Personaggi del Novecento. E proprio stavo pensando, mentre preparavo un po' l'incontro di questa sera, che Solovyov è morto nel Novecento proprio, quindi non ha conosciuto il XX secolo, e noi parliamo degli autori del Novecento, però penso che siamo scusati in qualche modo, perché ha talmente influito sul Novecento che possiamo considerarlo a pieno titolo un autore del Novecento, Solovyov. Quindi presentare queste figure, compreso appunto Solovyov, ci aiuta a gettare uno sguardo, penso abbastanza fedele, su questo secolo breve, assieme a tutto il percorso che abbiamo fatto negli anni precedenti. Per chi è nuovo, ecco, ci sono dei volti nuovi, io recupero un po' cosa sono queste serate. La Casa di Spiritualità Mater Unitatis cerca, al di là del suo compito principio, quello di offrire possibilità di un'avventura spirituale, avventura nel senso più sano del termine, a chi l'accosta, e non disdegna di portare avanti un discorso anche che faccia incontrare fede e cultura. E queste serate Personaggi del Novecento in particolare vogliono proprio entrare, iscriversi in qualche modo in questo percorso. Quest'anno abbiamo così pensato di gettare uno sguardo ad Oriente, in particolare sulla Russia. Un mese fa più o meno era presente il professor Graziano Lingua, che ci ha presentato la splendida figura di Florensky. Questa sera Vladimir Solovyov con il professor Riconda, che ringrazio di aver accettato, e poi mi sembra, adesso non l'ho data sotto mano, ma nel mese di febbraio avremo con un monaco di Bose così la presentazione di Silvano del Monte Athos. Vladimir Solovyov l'ho scelto quando si è cominciato a pensare a questa, anche perché concentrare il pensiero russo in realtà in due serate è veramente, bisogna scegliere bene. Allora ho pensato appunto a Florensky e a Solovyov. Solovyov che è un personaggio complesso, forse ha un primo acchito meno affascinante da certi aspetti che Florensky, ma un genio certamente del pensiero russo come filosofo anzitutto, geniale per anche l'eredità che ha lasciato al pensiero cristiano, anche cattolico, anche per questa sua spinta incredibile ecumenica, e poi ne pagò anche le conseguenze. Poi il professor Riconda certamente qualche accenno potrebbe può farlo. E quindi un amore anche mio di giovinezza, nel senso che l'ho approfondito quando ero studente Solovyov e mi ha affascinato da allora, quindi non potevo non presentarlo o invitare qualcuno che lo presentasse, perché non riuscirei certamente a presentarlo io, ecco. E a presentarlo c'è il professor Giuseppe Riconda, che penso sia tra le figure oggi nel panorama culturale più addentro alla figura di Solovyov. Lo dico perché ha scritto su Solovyov ha curato delle opere di Solovyov. Poi, se mai quando vi lascio, un invito alla lettura anche dei testi di Solovyov, potremo citare la curatela del professor Riconda. Vi presento un breve breve biografia del professore. Leggo: professore emerito dell'Università degli Studi di Torino, dove è stato per diversi anni ordinario di filosofia teoretica. Dopo un iniziale interesse per la filosofia italiana, ha pubblicato Ugo Spirito nel 1955, quella americana, la filosofia speculativa e tedesca, l'etica di Max Scheler, Schopenhauer, interprete dell'Occidente, Schelling, storico della filosofia. Si è soffermato ad interpretare i classici del pensiero russo attraverso importanti curatele, fra cui quella di Solovyov. Attualmente presidente, è ancora presidente del... fino allo scorso anno presidente del Centro Studi Filosofico e Religiosi Luigi Paleso e tra i soci fondatori della rivista Filosofia, dirige l'annuario filosofico. Tra le sue ultime pubblicazioni, Tradizione e Avventura, Del male e del bene con Xavier Tillier e Manzoni e Rosmini. Ho letto che è grande conoscitore anche dei Manzoni. Allora, io lascio il microfono al professor Riconda, e vi ricordate, per chi era presente alla conferenza di professor Lingua, concludendo il professore disse: mi raccomando, non mancate alla conferenza del professor Riconda, perché in quanto allievo anche del professor Riconda, quindi abbiamo seguito, perché la folta partecipazione ha seguito bene l'invito anche del professor Lingua. Grazie.
Sono io che ringrazio di avermi invitato, anche ringrazio di questa presentazione. Io procedo così: leggo un testo sui 45 minuti, poi dove non capite oppure pensate che approfondisca qualche punto, poi dopo facciamo una discussione, ma preferisco leggere perché così sono sicuro di tenermi in un tempo breve, insomma. Allora, per Vladimir Solovyov, questo filosofo russo nato nel 1853 e morto nel 1900, quindi vissuto pochissimo, ma che ha lasciato, per quel che riguarda il rapporto con la sua vita, un numero sterminato di volumi, l'idea del regno di Dio è senz'altro al centro del cristianesimo, e il suo pensiero religioso consiste in una interpretazione del cristianesimo che accentua il carattere scatologico, quindi soprattutto il tema dell'escaton, della fine, che lo interessa, non tanto il tema dell'origine della creazione, quanto il tema della fine della storia. Non per nulla, a un critico che gli chiedeva quale fosse la sua dottrina, rispose: in breve e propriamente parlando, io non ho una dottrina mia propria, ma ritengo mio dovere chiarire da lati diversi, in forme diverse, l'idea centrale del cristianesimo, l'idea dell'avvento del regno di Dio. Occorre però subito notare che questa interpretazione del cristianesimo si accompagna in lui all'idea di realizzare una filosofia cristiana, allo sforzo, vivo del resto nell'ambiente del suo tempo, di effettuare una sintesi integrale di religione, filosofia e scienza. Egli più volte, all'inizio della sua carriera filosofica, formulò chiaramente il compito a cui voleva dedicarsi come quello della restaurazione, anzitutto culturale, del cristianesimo, con l'introdurre il contenuto eterno in un nuovo quadro concettuale, ossia assolutamente razionale. E ancora verso la fine della sua vita dichiarava: l'instaurazione di una filosofia cristiana condizione indispensabile per portare l'umanità alla comprensione adeguata del Vangelo, per assicurare la diffusione del mondo, cioè una condizione per una sua predicazione efficace del Vangelo. Liberatisi da una posizione materialistica iniziale attraverso la lettura di Spinoza, Schopenhauer, Schelling, Solovyov si diede allo studio approfondito della filosofia occidentale, giungendo presto alla convinzione che essa fosse investita di una crisi radicale. Su queste basi costruì una filosofia completa che trovò espressione nelle sue prime opere. Le prime opere che sono, non riesco a citare, ma insomma sono la sua prima espressione. Senza addentrarmi nella metafisica che se lo vio posa fondamento di questa sua visione del dramma cristiano del peccato e della redenzione, osserverò soltanto che per Salaviov l'edito ultimo della storia è l'incarnazione piena e compiuta di Dio, che innalza a sé ogni cosa. Dio sarà allora veramente tutto in tutto, come dice Schelling riprendendo San Paolo. Cristo, riscattando l'umanità dal peccato e realizzandola in sé nella sua perfezione ideale, è venuto ad aprire agli uomini l'accesso al regno di Dio. Egli è la manifestazione singolare del regno, fondamento della storia ulteriore del mondo, che dovrà divenire manifestazione del regno nel tutto collettivo dell'umanità. Le creature limitate non possono raggiungere la pienezza se non in forma collettiva, dove come la risurrezione dei morti si compierà l'unione di tutti con Dio e ristabilimento dell'armonia del mondo che geme con l'uomo aspettando la redenzione. Vedremo che Salaviov è il filosofo della risurrezione. Non c'è nessun filosofo che abbia trattato il tema della risurrezione, che io sappia, con la profondità con cui l'ha trattato Salaviov. Prima dell'incarnazione del Cristo, nello sviluppo cosmico naturale ed umano, la materia era la base dello sviluppo e il principio divino aveva una funzione formatrice. Dopo l'incarnazione, il corpo di Cristo, la Chiesa è divenuta la base, mentre la ragione umana diventa il nuovo principio fondatore. I risultati della prima interazione di Dio col mondo fu il Dio uomo, il Cristo. Il risultato della seconda deve essere l'uomo Dio collettivo, la Chiesa universale, che deve costituirsi per mezzo dell'unione della ragione umana sviluppata nell'Occidente con la verità religiosa custodita dall'Oriente. La sua metafisica e la sua teologia si saldano così col suo messianismo, che assume un colorito mistico nella considerazione della realizzazione ultima dell'umanità come incarnazione della divina Sofia. C'è questa idea di Sofia che domina tutto il pensiero russo. L'idea di Sofia è l'idea della creazione nella sua redenzione. Cioè, pensate al Logos come modello secondo cui la creazione è avvenuta. La Sofia è in fondo la creaturalità assunta nella sua redenzione, nel Logos. Bastano questi pochi cenni per rendersi conto di quanto il suo messianesimo, cioè messianesimo nel senso che pensa che ci debba alla Russia, pensa che al popolo russo si debba dare il compito di iniziare la realizzazione di questo regno in terra. Questo è il messianesimo, no? Come dal popolo russo nascerà il nuovo regno. Bastano questi pochi cenni per rendersi conto di quanto il suo messianesimo, che attribuisce alla Russia e alla Chiesa ortodossa depositaria del cristianesimo autentico il compito della preparazione del regno, inteso come raggiungimento di salvezza universale, trasfigurazione divina dell'umanità e del cosmo, superasse in audacia quello degli slavofili, che si limitavano a pensare all'attrazione di un'epoca di cultura più cristiana iniziata dai russi. Gli slavofili, come voi sapete, si contrapponevano agli occidentalisti sulla base che alla Russia non deve mettersi la scuola d'Occidente, la Russia invece ha la capacità di creare una cultura autonoma, è una cultura talmente potente che può salvare addirittura l'Occidente dalla sua crisi. Ora, gli slavofili però pensavano a una generica fondazione della, che alla Russia aspettasse questa generica fondazione di una cultura ideale. Salaviov pensa invece che proprio dalla Russia debba nascere un nuovo cristianesimo che porterà a questa instaurazione del regno. Decisa è in questo periodo del suo pensiero la versione di Salaviov alla Chiesa Cattolica. C'è qui una ripresa delle critiche degli slavofili. C'è una ripresa delle critiche degli slavofili, cioè gli slavofili pensavano che la Chiesa Cattolica fosse travolta dalla crisi d'Occidente e che quindi semmai ci fosse una rigenerazione del cristianesimo dovesse venire dall'Oriente, dalla Chiesa d'Oriente. La sua radicalità consiste appunto nell'assumere questo venire dall'Oriente come questa trasformazione radicale capace di realizzare il regno di Dio, insomma, no? ma nel quadro, ma, scusate, decidere in questo periodo suo pensiero la versione di Sull'Europa alla Chiesa Cattolica. Anche qui c'è una ripresa delle critiche degli islamofili, ma nel quadro una filosofia di una storia molto più precisa. C'è già in Serapiof l'idea che secondo un'interpretazione possibile sarà poi ripresa da Dostoevsky nella Leggenda del Grande Inquisitore, di un cedimento della Chiesa Cattolica alle tentazioni superate dal Cristo nel deserto. Cioè, Cristo ha vinto le tentazioni del deserto, la Chiesa Cattolica invece ha ceduto a queste tentazioni. E tutto l'Occidente è in crisi per questo cedimento iniziale. La Chiesa Cattolica comanda lo sviluppo dell'Occidente, ma ha ceduto alla tentazione e con questo ha gettato l'Occidente in crisi, no? Sull'Europa ritiene infatti che l'Occidente, condizionato nel suo itinerario storico dalla Chiesa di Roma, non ha saputo resistere a queste tentazioni, cadendo successivamente nella tentazione della potenza e della gloria, il cattolicesimo. Il cattolicesimo per lui è l'imposizione della verità spirituale con la spada, in questo periodo, come per Dostoevsky, la Leggenda del Grande Inquisitore. Il Grande Inquisitore è stato in fondo, in una possibile interpretazione, interpretato come l'idea di un'imposizione religiosa quale si poteva trovare nel cattolicesimo. Come dicevo, allora, cadendo successivamente la tentazione della potenza e della gloria, cattolicesimo, l'impostazione della verità spirituale con la spada, dell'orgoglio intellettuale, cioè libris razionalisti, al cattolicesimo sarebbe successo il protestantesimo. Il protestantesimo reagisse a questa imposizione con la spada della verità che sarebbe proprio del cattolicesimo, però cade in quella che lui chiama libris intellettualistica, cioè invece di pensare che bisogna liberarsi dalla coazione esterna, ma riconoscere che c'è una verità universale di cui la Chiesa è depositaria, il protestantesimo esagera e pensa che questa liberazione dalla coazione esterna debba essere una libertà assoluta, per cui all'unità della fede succede una molteplicità anarchica. E qui c'è questa ibris, in qualche modo da ragione, che secondo Salaviov genera in Occidente una grave crisi, a cui poi dopo, essendo l'ultimo passo di questa tentazione, di questo cedere alla tentazione, è rappresentato dalla reazione a questo momento generato dal protestantesimo di una spiritualità pura che trova la sua espressione nel materialismo. Il materialismo è l'ultima espressione di questo processo. Voi vedete qui il cattolicesimo è addirittura causa, diciamo, è alla base di una corruzione che man mano investe tutto l'Occidente. L'Occidente finisce nel materialismo. La Chiesa Cattolica produce la Riforma Protestante. La Riforma Protestante produce un'esaltazione dello spirito incontrollata, reagisce il materialismo e con questo la crisi è portata all'estremo. Pure, proprio su questo punto, il pensiero di Sull'Europa dovesse subire un mutamento essenziale. Il carattere pratico che, come visto, egli intendeva dare alla sua concezione filosofica, per la quale la verità cristiana portata a consapevolezza riflessa doveva penetrare la società e trasformarla in modo radicale, non poteva non aprirla a un continuo confronto con la realtà storica. Ora, proprio scendendo dall'alto della speculazione, guardando la realtà storico-sociale del suo paese, che considerava custode della verità cristiana autentica e delle forze che dovevano realizzarla, Sull'Europa non poteva non notare una forte contraddizione. Da questo appassionato vivere la contraddizione tra l'idea e la realtà storica scaturisce la nuova posizione di Sull'Europa nel suo trapassimento dello slavofilismo e anche della critica che lo slavofilismo rivolge alla Chiesa Cattolica. Il regicidio dello zar Alessandro II, il 13 marzo 1881, rese questa contraddizione evidente ai suoi occhi. In quell'occasione, infatti, tenne due conferenze pubbliche in cui criticava i rivoluzionari della rivoluzione, della quale vide bene fin da principio il carattere ateo e totalitario, contrapponendole come unica alternativa al cristianesimo vissuto nella sua radicalità. Alla fine, però, in modo inatteso per il suo auditorio, reclamava grazia per i regicidi, graziando i nemici del potere contro tutti i sentimenti naturali, contro tutti i calcoli della saggezza umana. Lo zar, dice Salaviov, si leverà all'altezza sovrumana e dimostrerà con la sua azione il significato divino del potere imperiale. Gli assassini dell'imperatore furono però condannati alla pena capitale. e negando la grazia e il nuovo imperatore agli occhi di Salavion, mancò di provare il carattere cristiano sovrumano del suo potere. Il principio monarchico si mostrava così da solo incapace di reggere la società e doveva essere corretto da altre forze. Dove trovare queste altre forze in Russia? Solovyov pensava certo alla Chiesa ortodossa, ma essa ora gli appariva nella sua realtà effettiva, al di là delle idealizzazioni che gli slavofili e lui stesso non avevano fatto, come un organismo debole interiormente lacerato da uno scisma religioso di più di 2 secoli. Il problema del Raskol si pone subito al centro della sua attenzione. Cos'è il Raskol? È il grande scisma che si ebbe nella Chiesa russa nel secolo XVII, quando a un certo punto il patriarca Nikon voleva introdurre delle riforme liturgiche, una parte della Chiesa russa rifiutò di seguirlo su questa base. Allora nella Chiesa russa si viene a costituire una chiesa scismatica, che è la chiesa cosiddetta dei vecchi credenti, cioè di coloro che rifiutavano queste innovazioni liturgiche. Ora, a un certo punto la chiesa prima pensava che la chiesa ortodossa tenesse il cristianesimo vero, che il cattolicesimo avesse corrotto il cristianesimo, no? Ma adesso si accorge che questa chiesa è interiormente scissa, no? E che l'indebolimento del cristianesimo, allora fa questo passaggio generale, l'indebolimento del cristianesimo è dovuto, il cristianesimo non si è ancora realizzato nel mondo, perché? Perché il cristianesimo è interiormente lacerato. È vero che la Chiesa russa ha questa sua lacerazione interiore, ma c'è una lacerazione più grande, la lacerazione fra Oriente e Occidente. E finché non si è superata questo contrasto, questa lacerazione fra Occidente e Oriente, fra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, il cristianesimo non raggiungerà mai la sommità e non potrà mai realizzarsi. Cioè, è portato a questo punto a vedere corruzione nella Chiesa russa, corruzione nella Chiesa cattolica. Entrambi debbano purificarsi e unirsi per porre le basi di un'unità cristiana che potrà portare alla realizzazione del regno. Come dicevo, il problema del Raskol, cioè di questo scisma interno, si pose subito al centro della sua attenzione e nell'approfondimento di questo problema giunse alla conclusione che l'origine di tutti i mali di cui la cristianità soffre e nell'indebolimento generale dell'organismo terrestre della Chiesa visibile, conseguente la sua divisione in 2 parti separate fra di loro, cioè nel grande scisma fra Oriente ed Occidente. La riunione delle chiese apparve allora a Solovyov presupposto primo e indispensabile per la realizzazione della verità cristiana nella vita individuale, sociale ed umanità, cioè l'instaurazione di quello che lui chiama libera teocrazia. Ciò lo portò alla pratica della politica ecclesiale, alla sua politica cristiana volta innanzitutto all'unificazione delle chiese. La destinazione messianica della Russia, abbiamo detto che la Russia ha un compito da fare, parlare di destinazione messianica della Russia vuol dire che Dio ha assegnato alla Russia un compito. Prima il messianesimo russo era questa vivificazione del cristianesimo attraverso la Chiesa ortodossa. Adesso, resosi conto della debolezza della Chiesa ortodossa, mantiene il messianesimo, che il popolo russo abbia un compito, però il messianesimo del popolo russo consiste nel promuovere l'unità delle chiese. E come nel promuovere l'unità delle chiese? Un atto di umiltà unificandosi alla Chiesa di Roma. Qui Salavio, a proposito dei russi, dice: i russi sono un popolo che ha sempre dimostrato una grande umiltà. Lo Stato russo, a differenza di tutti gli altri stati che sono nati dalla violenza, nasce invece da un atto di sottomissione. Difatti lo Stato russo nasce quando le tribù slave, stanche di combattersi l'una contro l'altra, si sono volontariamente sottomesse ai principi varesi. Poi il grande periodo della Russia è quello di Pietro il Grande, che umilmente si è aperto all'Occidente. Alla Russia aspetta un ultimo atto d'umiltà, quello di sottomettersi alla Chiesa cattolica, provocando così l'unione di base delle chiese. La destinazione messianica della Russia non è più cercata nella separazione della Chiesa ortodossa dal cristianesimo occidentale. ma nel lasciarsi contaminare da esso e fungere così da guida spirituale, nel non lasciarsi contaminare da esso e giungere così a guida spirituale, ma nel riconoscimento del suo esclusivismo bizantino, nella subordinazione di tutte le forze del popolo russo alla Chiesa cattolica come quella che di diritto può essere considerata il centro della cristianità. Il difetto, diciamo, della Chiesa ortodossa è quello che lui chiama qua l'esclusivismo bizantino, o talvolta dualismo, cioè mentre la Chiesa ortodossa avrebbe salvato la verità cristiana nella sua purezza, mancherebbe però di forza nella capacità di attuarla. In fondo ci sarebbe un primato della contemplazione che bloccherebbe in qualche modo l'azione, per cui risulta ancora astratto. La Chiesa cattolica invece ha questo carattere pratico, questo carattere realizzatore, quindi si trattava per la Chiesa ortodossa di liberarsi da questo dualismo, da questa esaltazione di una pura teoria senza pratica. Per la Chiesa cattolica invece si trattava di una purificazione interiore che portasse la Chiesa cattolica a abbandonare ogni idea di potere, ogni idea di gloria, per mettersi umilmente alla diffusione, umilmente a servizio della diffusione del Vangelo. Cioè c'era una purificazione della Chiesa ortodossa che doveva liberarsi dal esclusivismo bizantino, una purificazione della Chiesa cattolica che doveva liberarsi da ogni coazione esterna. Non che, notate, il professor Lavion non è che come dire, voglia dissolverla, quando parla di una che la Chiesa deve liberarsi da questa tendenza a una coazione esterna, appunto parla di liberarsi da una coazione esterna. Bisogna distinguere la posizione che Solovio fa nei confronti della Chiesa a cui domanda questo rinunciare alla coazione da quello che è l'idea protestante. L'idea protestante, secondo Solovio, è una rinuncia non solo alla coazione esterna, ma anche quella interna. Non riconosce più che c'è una verità universale. La verità si dissolve nella molteplicità delle interpretazioni. Qui invece quel che dice Solovio è che effettivamente la Chiesa cattolica deve tenere fermo questo carattere di universalità della dottrina, ma rinunciare semplicemente a quella che è una coazione esteriore. C'è una vera differenza. Però dice, nella misura in cui la Chiesa cattolica riuscirà a far questo, la Chiesa ortodossa riuscirà a unirsi su questa base alla Chiesa cattolica, i protestanti non avranno più ragione d'essere e si realizzerà in qualche modo l'unità delle chiese, insomma, no? Il popolo russo, esercitando quello spirito di rinuncia che ha già più volte manifestato in altri momenti della sua storia, di cui vi ho detto, deve compiere quest'atto di sottomissione in vista dell'interesse superiore dell'unità delle chiese. L'elezione del popolo russo si risolve così per Solovyov nell'avere un compito che solo esso, come popolo profondamente religioso, può compiere. Vedete, l'iniziativa per questa unità spetta al popolo russo, e questo è il messianesimo, no? La sua eccellenza nel servizio che è chiamato a compiere a favore dell'umanità, rispondendo a un appello divino. Naturalmente non si trattava di una situazione passiva. L'elezione del popolo russo, dunque la sua eccellenza, naturalmente non si trattava di una sottomissione passiva. La Chiesa ortodossa, spogliandosi del suo esclusivismo bizantino, cioè di quella tendenza dualistica che avevo detto, di una certa tendenza al dualismo e all'inazione, avrebbe portato i tesori della sua spiritualità alla Chiesa di Roma, e questa avrebbe dovuto spogliarsi nell'accoglierla delle sue deficienze, in particolare dal suo autoritarismo estrinseco. Ripeto, non che la Chiesa cattolica non abbia un'autorità di insegnamento che deve essere riconosciuta, è la coazione estrinseca che deve essere abbandonata, derivante da deviazioni storiche che non le sono essenziali. L'unificazione delle chiese, realizzata sotto il patrocinio dello zar, avrebbe dovuto instaurare quella che gli chiamò la libera teocrazia o monarchia tributaria, risultante dalla libera cooperazione dello Stato, della Chiesa e della società. Sono due distingue: Stato, Chiesa e società. C'è la Chiesa che è depositaria della verità religiosa, lo Stato che è l'organizzazione del popolo, e la società che sarebbe il popolo stesso in quanto portatore di bisogni, di esigenze spirituali che lo Stato deve continuamente rispettare. Cioè in qualche modo c'è una trinità anche per quel che riguarda gli aspetti sociali. L'instaurazione del cristianesimo nel mondo non è compito del solo sacerdozio. Cristo è sacerdote, re e profeta in una sola persona, è l'unità cristica, è il modello della, è l'unità cristica, è il modello che nella libera teocrazia si deve istituire tra sacerdozio, regalità e profetismo. Questa è la libera teocrazia, e ora per Solovyov la parola che la Russia da dire al mondo, e questa è la convinzione che esprime nel suo libro francese sulla Russie e l'Eglise universelle. Ma l'ideale di libera teocrazia, nato dal collasso dell'idea slavofila messa a confronto con la realtà, rivelò ben presto la sua fragilità. Non solo nella Chiesa cattolica, nella Chiesa ortodossa accettarono la sua teoria dell'unione mistica delle due chiese e i suoi tentativi di politica ecclesiale fallirono, ma lo Stato russo con Alessandro III entrava in un periodo in cui la censura si faceva sempre più aspra e tendeva a soffocare ogni libertà spirituale. Anche sul piano della politica ecclesiale, lungi dal rispondere all'ideale di Solovyov, esso mirava, secondo le linee tradizionali del cielo-papismo bizantino, a un rigido controllo della Chiesa, mantenendone una sorta di servitù spirituale. Quando la società, Solovyov dovette constatare che nel senso che gli aveva dato al termine, come di un'unione di forze individuali che lavoravano solidariamente e scientemente all'elevazione del popolo, essa mancava del tutto in Russia. L'incapacità che non solo lo Stato, ma anche i privati mostrarono a fronteggiare la terribile carestia che si abbatté sulla Russia nel 1891, minarono ad un tempo le sue speranze nello Stato e nel popolo russo. Che ruolo profetico, egli diceva, può avere una società che non sa assicurare al suo popolo neppure resistenza materiale? E come si può parlare di ruolo messianico di un popolo che, tenuto in servitù, non conosce progresso sociale? Si aprì allora per Solovyov una crisi profonda, ed egli, attraverso un duro lavoro di gestazione spirituale, giunse a un riesame dei presupposti fondamentali del suo pensiero e della sua interpretazione del cristianesimo. Questo riesame si accentrò ancora una volta sulla nozione del regno di Dio, la cui centralità per il suo pensiero già si è segnalata. L'idea del regno di Dio, cui fino allora era stato legato come una grandezza storica, compiendosi su questa terra nelle forme della realtà storica, come progressiva instaurazione di un ordine nuovo nella storia, in cui ogni corno alla fine avrebbe ritrovato la sua redenzione, cedette al fine una nuova visione. Per cui il regno di Dio veniva pensato come trascendente la storia. Il regno di Dio non è l'esito ultimo della storia, ma il regno di Dio si realizza al di là della storia. La quale storia, invece, fino alla fine dei tempi, conserva un alone di mistero, conserva un alone di ambiguità. E il male è pur sempre presente, senza che questo esito finale mai sulla terra si dia, si dà soltanto in un orizzonte trascendente. Il documento più significativo di questo atteggiamento è dato dalla sua ultima opera, I tre dialoghi sulla guerra, il progresso e la storia universale con racconto dell'Anticristo. Io vorrei analizzare quest'ultima opera perché mantiene tutti i temi più interessanti del pensiero solovyoviano, riprendendo in essa anche i temi precedenti, in quanto si salvano da queste naufragi che abbiamo visto. Il nuovo atteggiamento di Solovyov emerge con tutta chiarezza nella prefazione scritta poco bene prima della sua morte, e consiste in un capovolgimento delle tesi di una delle direzioni fondamentali della filosofia occidentale. Dice Solovyov: il male non è soltanto un difetto di natura, un'imperfezione, ma una forza effettiva che domina il mondo, sicché per una lotta vittoriosa di esso occorre avere un punto d'appoggio, un altro d'ordine dell'esistenza. Cioè, per quel che riguarda la dottrina del male, la filosofia ha dato due risposte. Una risposta è quella di considerare il male semplicemente mancanza d'essere, e quindi sotto un certo punto di vista come una specie di imperfezione. Non parlo di Agostino, che sarebbe tutto un altro problema, ma parlo piuttosto di certe teorie razionalistiche che si sono diffuse nella modernità, insomma, no? E l'altra concezione invece è quella che il male, pur nella sua, ha una realtà, pur nella sua negatività è positività. Cioè, il male non è semplice mancanza d'essere. Secondo Solovyov, come vedremo meglio, il male è sovversione dei principi. In che cosa consiste il male? Il male consiste nel fatto che ciò che è in basso nella scala dell'essere prende sopravvento su ciò che è superiore. Quindi non è pura mancanza d'essere, pura imperfezione, è proprio un capovolgimento della gerarchia del mondo. In questo senso c'è una realtà del male profonda, è vero, che deve essere riconosciuta. È interessante notare che la realizzazione del problema in questa forma radicale non appare solo ovvio come qualcosa di facile e ovvio, e gli parla di un singolare mutamento delle sue disposizioni di spirito, avvenuto in lui circa 2 anni prima. Si tratta infatti di una specie di disvelamento del reale nella sua dimensione tragica, a cui per i suoi aspetti inquietanti e conturbanti lo spirito umano male si adatta. Cioè, c'è proprio questo riconoscimento del male. In filosofia, Sim l'ha detto, i filosofi hanno parlato troppo poco del male. In teologia se ne parla, sì, ma proprio per quel che riguarda la filosofia, nel romanzo se ne parla, nella letteratura, ma proprio per quel che riguarda la filosofia, effettivamente è vero che i filosofi hanno parlato poco del male, ed è vero che c'è una tendenza a chiudere gli occhi di fronte al male, a non vivere il male salvo che ci cala addosso e ci prenda la gola. Sono io su questo punto d'accordo con Buddha: considerare il mondo come male non è una cosa facile, richiede una, vedere il male, vedere gli aspetti tragici della realtà richiede una profondità spirituale. Una volta concepito il male in questa maniera, non si può restare inerti. Il male deve essere combattuto, denunciato sotto le false apparenze di bene che prende per insidiarsi nel mondo. La fede etico-religiosa è un altro ordine di esistenza, è un ordine di esistenza trascendente segnato dalla vittoria del bene, esige questo compito, quant'anche ogni battaglia per il bene è sempre più perduta. E la filosofia cristiana, contro ogni equivoco, tenne sempre in opposizione, deve riproporre continuamente la tao fra il male e il bene come significato ultimo della vita, ricordando però, si potrebbe aggiungere, parafrasando un grande scrittore russo contemporaneo, che i confini fra il bene e il male non corrono lungo nazione, popoli, classi, ma nel cuore di ogni uomo. La nozione che Solovyov fa di politica cristiana è ora dominata da questa idea di lotta contro le manifestazioni storiche del male, sempre risorgenti, contro le manifestazioni del male sempre risorgenti, e della ricerca del bene come preparazione all'ultima battaglia, che vedrà ognuno schierato per il regno di Dio o per il suo oppositore, l'anticristo. Compaiono così i due temi fondamentali della filosofia russa: quello della realtà del male, mentre la filosofia occidentale, soprattutto sotto l'influsso di Sant'Agostino, mal interpretato a mio parere, giunge a concepire il male come imperfezione, come debolezza, in quella maniera che dicevo. La filosofia russa ha sempre parlato della realtà del male, e l'altro tema è quello della libertas minor, dell'arbitrio, come libera scelta per o contro Dio, che la chiara consapevolezza della verità e del bene non annulla, ma anzi rende possibile nella sua responsabilità infinita. La filosofia ultima di Solovyov, come appare da una lettera del futuro traduttore francese dei suoi 3 dialoghi, parte da 3 cose certe attestate dalla parola di Dio. Quest'ultima filosofia vuole essere un commento del Vangelo, vuole essere un commento dell'Apocalisse. Prima, che l'Evangelo sarà finalmente annunciato secondo la terra. Secondo, che nonostante ciò vi sarà poca fede sulla terra e i veri cristiani saranno una minoranza, che i più seguiranno l'anticristo. Terzo, che non di meno, dopo una lotta breve e accanita, il partito del male sarà vinto. La minoranza dei veri credenti trionferà veramente. Ma come vedremo, questo trionfo significa una fine della storia e la realizzazione trascendente del regno di Dio. Da ciò Solovyov deduce, prima, che è necessaria un'istruzione generale della filosofia cristiana, senza di cui la predicazione non può essere effettuata. Solo una verità accettata o rifiutata con conoscenza di causa, al di là di ogni malintero, può decidere il destino di un essere razionale. Solovyov pensava che ormai il materialismo, tutte queste filosofie, pensava alla possibilità di una restaurazione della filosofia cristiana, che avrebbe criticato tutte le filosofie atiche e materialistiche, di modo che la scelta pro o contro il cristianesimo sarebbe stata assolutamente libera, non sarebbe stata bloccata da malintesi, insomma, no? Secondo, che la verità sarà accettata solo da una minoranza, ragion per cui bisogna abbandonare l'idea di potenza e grandezza esterna come fine immediato della politica cristiana. Il suo fine è la giustizia, e la gloria non è una conseguenza che verrà di per sé. Terzo, che infine la certezza del trionfo definitivo della minoranza non deve portare i credenti a una posizione passiva. Gesù Cristo, per trionfare dell'anticristo, ha bisogno della collaborazione dell'uomo. La minoranza, in quanto minoranza, appunto, deve soddisfare le condizioni della sua forza qualitativa intrinseca. Prima di tutto sentire l'obbligazione dell'unità morale e religiosa attorno a quello che per Solovyov è il vero centro di unità legittima e tradizionale, la Chiesa Cattolica. ancora tanto più facile, perché non essendo di più centro religioso coattivo, ognuno potrà liberamente unirsi nella misura indicata della propria coscienza. Non si tratta allora dell'instaurazione di una filosofia cristiana, ma anche di una purificazione intrinseca della fede cristiana. La urgenza sarà dettata dagli eventi stessi. I veri cristiani debbono riunirsi attorno alla Chiesa Cattolica per sottoporsi alla guida nella lotta contro l'Anticristo. D'altra parte, la Chiesa Cattolica deve purificarsi, restituirsi al suo significato autentico, facendosi capace di accogliere tutti i credenti penetrati dallo Spirito di Cristo, rinunciando ad ogni idea di esclusivismo, di potenza e grandezza esterna per quelle di giustizia e carità. Delle tre potestate autocratiche che dovevano guidare il mondo al regno di Dio, restava solo più la Chiesa, in funzione contestativa nei confronti di un mondo che andava sempre più a distaccarsi dal cristianesimo. Questa è l'opera dell'Anticristo. Alla visione origeniana, di origine, no, dell'apocatastasi stompante, della trasformazione di tutte le cose, come esito, come ultimo atto di una storia che si muove in questa direzione, viene a sostituirsi quella dell'avvento dell'Anticristo e della libera scelta dell'individualità spirituale nei suoi confronti, con la conseguente assunzione della gloria del Regno Eterno di coloro che nella lotta aspra e costante contro il potere delle tenebre sono diventati degni di essa. C'è questo male nella storia che deve essere combattuto, la novità è questo, insomma, c'è un male umanamente irredimibile. A noi spetta combattere e vinciamo il male, ma sempre ricompare fino alla fine della storia e potrà essere vinto solo dalla grazia di Dio. In questo quadro di pensiero si lasciano facilmente scrivere le tematiche trattate da Salavion nei Tre Dialoghi, opera in cui egli si pone di fronte al fatto cristiano nella sua semplicità e radicalità, richiamandoci alla considerazione degli aspetti irrimediabilmente tragici del reale e alla correlativa esigenza di una salvazione trascendente, che trova la sua unica risposta adeguata nella resurrezione testimoniata dal Cristo, la fede nella quale non trova ragioni che lo stanno. Salavio è su questo punto esplicito e dà un messaggio che secondo me vale ancora oggi: o c'è la resurrezione o c'è il nichilismo, o cristianesimo o nichilismo, non ci sono delle soluzioni intermedie. Chi non abbraccia il cristianesimo trova una condizione per cui verrà riassorbito in qualche modo dal nichilismo. Vedremo meglio il significato di questi termini. Per riprendere le tematiche che più sembrano caratteristiche della filosofia russa ottocentesca, si trova nei Tre Dialoghi innanzitutto una critica all'idea di progresso come categoria etico-politica e alla filosofia di Tolstoj e alla dottrina di Tolstoj come dottrina filosofica religiosa che riduce il cristianesimo all'imperativo etico della non resistenza al male. E due critiche si intrecciano, in quanto entrambi, come in generale il immanentismo etico, muovono dalla mancata comprensione della potenza del male, dalla riduzione di esso a qualcosa di inconsistente, che è privo di esistenza reale autentica. L'idea del progresso è proprio questa: c'è il progresso e quindi il male è soltanto un'imperfezione che il futuro in qualche modo correggerà. L'idea di Tolstoj era invece quella che il bene nasce dalla non resistenza al male, che quindi il male è facilmente vincibile qualora l'uomo ha in sé questo imperativo della non resistenza, qualora l'uomo sappia abbandonarsi in qualche modo e sappia rinunciare a ogni cosa per una quiete interiore, insomma, in qualche modo anche qui il male non è cristiano, quindi è un'interpretazione però del cristianesimo che nega la divinità del Cristo. Cristo è soltanto colui che è venuto a insegnarci il comandamento dell'amore. In noi c'è questo imperativo etico della non violenza e è facile seguire questo imperativo, no? Per cui effettivamente è possibile vincere in qualche modo il male con forze puramente umane, cioè la potenza del male, in poche parole, Tolstoj non l'ha capita, secondo Slaviov, cioè facendo del male qualcosa che è troppo facilmente eliminabile, non basta seguire la propria interiorità in fondo, no? Sostanzialmente. La critica al progresso, vediamo la critica al progresso, non si limita a sottolineare come chi parla di progresso si attenga solo agli aspetti superficiali della storia. Sì, lui dice a un certo punto, dice, ma sì, può darsi che quel che si dice che le guerre finiscano, che ci sia un'epoca di pace, Ma quest'epoca di pace in fondo è un'epoca di pace soltanto esteriore, garantita da certe tecniche di convivenza, ma non è una pace veramente interiore che per cui gli uomini si arricchiscano l'uno contro l'altro, no? L'uno nei confronti dell'altro, no? Quindi, come dice chi parla di progresso, si attenga solo agli aspetti superficiali della storia e come insista solo sui vantaggi e le conquiste che la civiltà porta secco, senza registrare i fenomeni negativi che allo sviluppo della civiltà si accompagnano. Essa culmina, questa critica del progresso, però, nell'obiezione che non si vede come si possa veramente parlare di progresso se nello stato finale indicato dai suoi fautori resta tuttavia intatta la signoria della morte sopra ogni cosa. Questo è il grande tema di filosofia. La morte è un male. Tolstoi non pensava la morte come male. Il bene consiste nella realizzazione di questo comandamento della morte. La morte cos'è? È un fenomeno naturale che bisogna accettare senza ridere, senza piangere, eccetera. Quello che è. Invece per Solovyov la morte è il male estremo. Cristo, vincendo la morte, ha vinto il male nella sua forma più radicale. Perché? Pensate un po' a quello che vi dicevo prima. Il male, secondo Solovyov, è questa sovversione di principi, no? I principi inferiori che prendono sopravvento sui principi superiori. Ma la morte che cos'è? La morte è proprio questo, l'inorganico che prende sopravvento sull'organico. Pensate alla bellezza di un corpo e quel che la morte fa. Ecco che la morte è un fenomeno naturale che bisogna accettare. La morte è un fenomeno distruttivo. Cosa vuol dire la morte di una persona, una famiglia? Vuol dire uno sconquasso generale. La morte, per la morte ad ogni passo il male in qualche modo si radica nel mondo, no? Solovyov dice fa ridere le persone che dicano che la natura è immortale, perché la natura muore ma sempre vive. Non c'è la natura, ci sono dei fenomeni individuali che muoiono, degli altri che come si affermano all'esso e subito precipitano nel nulla. A un certo punto questa espressione terribile, la bellezza della natura è una specie di manto gettato su un cadavere putrido, perché per quanto bella la natura sia, il destino di morte della natura è in qualche modo segnato, no? Quindi la morte, diciamo, ecco, cioè il punto fondamentale è questo. Io credo che questo sia qui, di fronte alla morte, è uno dei filosofi che ha più insistito su questo punto, no? Il carattere nella morte si celebra effettivamente la forza del male. Perché? Perché anche se il male, dice Solovyov, anche se il bene, dice Solovyov, riuscisse a realizzarsi in altre sfere della vita, se poi la parola ultima è quella della morte, che mina le basi stesse della vita, tutte queste realizzazioni scompaiono. Socrate è morto, Buddha è morto, Cristo no, Cristo è risorto, Cristo ha vinto la morte. E la nostra speranza è quella: se non c'è la resurrezione, non c'è altro che la morte come ultima parola, e il nichilismo è la vera soluzione. Cioè, su questo punto è molto, io credo che sia molto attuale su questo punto, perché parliamo del nichilismo, no? Il nichilismo lui lo vede in qualche modo in questa teoria teoria di Tolstoj che vi dicevo, perché effettivamente questa teoria di Tolstoj che raccomanda all'uomo la quiete interiore e raccomanda l'indifferenza nei confronti della morte, se voi vedete è molto vicino a certe filosofie contemporanee. Prendiamo per esempio il famoso pensiero debole, di cui vedremo ancora a questo punto, di cui ogni tanto si parla, no? che in Italia ha preso la figura del mio amico e compagno di studi Vattimo, che in Italia ha preso il sopravvento per tanto tempo. È una dottrina la quale insiste che la pace si raggiunge attraverso un depotenziamento delle idee, attraverso un annullamento di tutto quello che è forza, una specie di estenuazione, insomma, in qualche maniera, capite? Cioè, questo è l'idea. No, non, il mare in questa prospettiva non ha un peso, non ha una sede. E poi c'è questa idea, che è effettivamente difficile da sostenere, della morte come evento naturale. Tutti gli aspetti tragici della vita in qualche modo sono eliminati. Solovyov dice no, la vita è un aspetto tragico, e in questo consiste la sua originalità: la salvazione di questo aspetto tragico sia soltanto attraverso la resurrezione. O Cristo è risorto e noi risorgiamo in Cristo, o il nichilismo è l'ultima parola, il nulla, e la morte vince ogni cuore, non c'è altra alternativa, no? Il problema è approfondito in riferimento alla concezione tostoiana che rimanda ad un Vangelo senza resurrezione, no? Per Tolstoj appunto Cristo non è risorto, Gesù è soltanto questo grande maestro che ci ha insegnato da amare. Gesù è morto senza resurrezione e con lui sono morti tutti i cristiani che si sono sacrificati per il trionfo della sua opera. Dal sangue dei martiri è nata la Chiesa, che per Tolstoj costituisce la rovina, il soffocamento spirituale del cristianesimo, sicché dopo 18 secoli sarebbe necessario rifare tutto da capo senza alcuna garanzia di miglior successo, vale a dire senza speranza. Il fatto è che per Solovyov il male esiste realmente e non consiste nell'assenza del bene, ma è una diretta opposizione ad essa, nel predominio degli istinti inferiori sulle qualità superiori in tutti i domini dell'esistenza, nella vita individuale nel predominio delle passioni malvagie, nella vita sociale nella resistenza agli sforzi degli uomini migliori rivolti alla salvezza. Il male trova infine la sua espressione nella morte, che se veramente riportasse una vittoria definitiva e assoluta, vanificherebbe le stesse eventuali vittorie ottenute contro il male individuale e sociale. Quale potrebbe essere infatti il vantaggio di queste vittorie effimere e superficiali del male se esso trionferà in modo definitivo sugli strati profondi dell'essere, sopra le fondamenta della nostra stessa esistenza? Certo, muoiono anche i malvagi, ma in generale la forza del male si consolida con la morte, mentre la forza del bene ne rimane scompigliata. In realtà nel mondo il male è evidentemente più forte del bene, e se ci si attiene unicamente a questa evidenza non ci si può difendere dalla disperazione finale. Sola alternativa è la resurrezione, testimoniata in Cristo. Senza la fede nella resurrezione di tutti non si può trattare che a parole del regno di Dio. Il tutto si riduce al regno della morte. Ora, vita un fondamento trascendente nel bene, o qualora la si sappia veramente misurare in profondità, nessuna retorica può salvarci dalla disperazione. Ma se la vita è un fondamento trascendente del bene, cosa che anche chi professi la dottrina del Tolstoj deve ammettere come base la predicazione del suo Vangelo, che altrimenti bisognerebbe negare che il mondo abbia un significato morale e risolvere una sua felicità, se la vita, dicevo, ha suo fondamento il bene, è arbitrario limitarne la sua potenza a un'interiorità astratta, la pacificazione interiore di cui parla Tolstoj, dichiarandola impotente contro la morte. Dal momento che io credo, dice uno dei portavoce di Solovyov, nel bene nella sua stessa potenza, e che nello stesso concetto di questa potenza operatrice di bene ci conferma la sua essenziale assoluta superiorità, allora logicamente riconosco in essa una forza illimitata, e nulla mi impedisce di credere alla realtà della resurrezione documentata storicamente. Solovyov riesce in questo suo scritto, al di là di questi pochi cenni suggeriscono, a rendere in tutta la sua pregnanza esistenziale la fede cristiana nella resurrezione, cosa che tanto più emerge in quanto il realismo tragico cristiano è opposto all'idealismo moralistico tolstoiano, e tutto ciò è volto un quadro di pensiero che riconosce la presenza del male in tutta la sua potenza, vincibile e vinta solo dalla grazia divina attraverso la mediazione della croce. Ed è questa veramente l'alternativa che si apre all'uomo nell'interpretazione della sua esistenza. Tutta la nostra esistenza gira intorno alla morte, inutile star lì. È la morte un fenomeno naturale che deve essere accettato per quello che è, al di là di ogni ridere, ruggere, detestare, o è qualcosa di non naturale, nel senso che essa si pone in contraddizione con la natura umana in quanto destinata alla vita eterna per la sua originaria elezione in Cristo, che con la sua crocifissione, morte e resurrezione ha sconfitto il peccato, col peccato l'ultimo nemico, la morte. Ecco, alla visione cristiana dell'uomo che intende ratificare e portare a compimento il gesto umano verso la trascendenza, si oppone, peraltro sempre in nuove forme, quella che invece questo gesto dichiara insignificante e tende a riassorbire l'uomo nella sua faticità, estinguendo in essa le esigenze di un ordine più alto che pure si affermano nello spirito umano, e celebrando la pace che all'uomo verrebbe da questa rinuncia. Nei tre dialoghi questa opposizione è svolta in maniera insuperabile. a queste considerazioni si attacca il breve racconto dell'anticristo, che può essere considerato il testamento spirituale di Salabiò. Ecco qui, da una parte il cristianesimo, c'è una tendenza dell'uomo a voler oltrepassare questa situazione di estrema disdetta in cui in qualche modo, distretta, scusate, in cui in qualche modo si trova, un gesto dell'uomo verso la trascendenza. Per il cristianesimo questo gesto della trascendenza ha senso, la risposta è il Cristo. Il nichilismo invece ritiene che questo gesto della trascendenza sia un gesto assurdo. In realtà questo tendere l'uomo verso degli ideali non ha che portato a guerra, a contrasti, eccetera. L'uomo deve rinunciare agli ideali, deve vivere, ecco, l'idea è questa, l'uomo deve imparare a vivere come un buon animale, lasciarsi assorbire nella sua faticità, anche i contrasti si sciolgano quando, perché io mi metto in contrasto con un altro quando ho una fede forte in quel che dico, ma invece deve essere vissuta anche la verità in forma debole. Allora se io non do questo peso forte alla mia verità, sarà possibile convivere con gli altri. Ma voi capite che questa pace, questa convivenza è tutta basata sull'estinzione della vita. Da una parte il cristianesimo, che assume questa sete di vita che ha l'uomo e dà una risposta, e d'altra parte l'idea invece del nichilismo, che questa sete di vita di per sé è qualcosa che deve essere abbandonata, che l'uomo deve imparare a vivere, come dicevo, come un buon animale, soffocando queste aspirazioni verso la trascendenza che in realtà non fanno che provocare disordine e male. Ma l'idea, vedremo che nell'anticristo, proprio l'anticristo è questo, rappresenta questa idea, l'idea dell'anticristo è questa. L'idea, l'anticristo non è quello che viene a portare dei, anche quello succederà, ma non è quello che viene a portare guerra, eccetera. L'anticristo è quello che viene a corrodere la fede cristiana da di dentro. Cioè, in qualche modo l'anticristo non è neanche che neghi il cristianesimo, come vedremo, ma lo depotenzia. Cioè, l'idea di un cristianesimo depotenziato, in fondo, negando questa aspirazione dell'idea, all'ideale, questa risposta a questa aspirazione che il cristianesimo dà. Il breve racconto dell'anticristo, che dicevo che può essere considerato il suo testamento spirituale, in esso troviamo approfondita l'idea dell'impostura morale religiosa. Il significato della storia ha subito per Salabiò, come si è visto, un mutamento radicale. Essa non è più considerata come il campo del progresso cristiano. Proprio il fatto che l'avvento di Dio si compie attraverso catastrofi storiche e cosmiche sta a indicare che la storia non ci porta direttamente a Dio. Essa assume un significato ambiguo. Il male ha le sue radici nella nostra esistenza individuale e nessun progresso potrà mai eliminarlo. Essa è sempre presente anche nei più grandi trionfi dell'umanità e della storia. Essa è sempre presente anche nei più grandi trionfi dell'umanità. E nella storia c'è progresso di male e di bene insieme. Sicché le possibilità del male aumentano piuttosto che venire. Non per nulla l'anticristo compare alla fine della storia, ma l'ambiguità che domina la storia è ancora più radicale, poiché il male non ha nessun valore di per se stesso, come già si è detto, di affermare sulle spoglie del bene, no? Questa idea che la riduzione delle nostre aspirazioni porti alla pace e quindi porti al bene. Di questo fatto l'anticristo è l'espressione massima e definitiva. Vedete, anche qui il male l'abbiamo definito come una sopravvento dell'inferiore sul superiore, ma c'è anche un male più profondo che quello di cui l'anticristo è il rappresentante, il male come banalità, cioè il male come il non lasciar venire all'essere superiore, perché il nichilismo, ridimensionando, dicendo all'uomo che deve ridimensionare le sue proprie aspirazioni e spingendo a risolversi nella sua praticità, in realtà compie questo, insomma, no? Sostanzialmente, cioè questa falsificazione estrema. Nel suo racconto, ecco, vediamo un pochettino questo racconto, che e poi tutte queste cose si spiegheranno anche meglio. Nel suo racconto, Salabiò immagina che l'anticristo compaia su uno scenario che segue grandi guerre, lotte intestine e rivoluzione negli Stati Uniti d'Europa, una formazione politica creatasi dopo la liberazione d'Europa dal giogo dei mongoli. Si pensa che a un certo punto i cinesi ci conquistano, poi ci liberiamo dai cinesi, si crea questi Stati Uniti d'Europa, nelle cui mani per un certo tempo dei mongoli nelle cui mani un certo tempo era caduto. Appare allora un uomo significativo che si dichiara spiritualista credente. Vedete, l'anticristo si dichiara spiritualista credente, come i nichilisti moderni, che non si dichiarano assolutamente atei, ma che intanto riceve la sua investitura dallo spirito del male. La sua carriera è rapida. Egli scrive un libro geniale di sintesi universale del sapere, capace di comporre tutte le contraddizioni umane, instaura la pace e l'impero universale, ed è accompagnato da uno pseudo profeta Pollonio, che lo sostiene anche con le sue arti magiche. Ma la pacificazione che instaura, e questo è il punto, è una falsa pacificazione fondata sul depotenziamento e l'estremazione dall'interno degli alimenti che deve pacificare. Il carattere di falsità della pace che gli porta si vede bene dal suo ultimo grandioso tentativo di unificare le confessioni religiose, vera e propria opera di intelligenza diabolica. Ancora ritorniamo all'idea dell'unità delle confessioni. Nell'atto in cui sembra soddisfare queste confessioni, in quelle che sono le loro esigenze più intime, il ritorno del Papa a Roma con tutte le prerogative e i diritti di un tempo per i cattolici, cui soprattutto cara l'autorità del papato, l'istituzione di un grande museo a Costantinopoli per gli ortodossi, cui soprattutto cara la soluzione, la creazione di un istituto di libera ricerca sulle strutture per i protestanti, toglie ad esse ogni valore sostanziale. Egli cerca infatti di scalzare la loro unità interiore nella fede del Cristo risorto e venturo, nel richiedere la sottomissione a se medesimo, celando la sua non ammissione della sovranità del Cristo e astenendosi dal manifestare questa missione quando ne è esplicitamente richiesto. Lo stadio Giovanni, rappresentante dell'ortodossia, chiede all'imperatore la professione di fede in Cristo e subito capisce dal suo rifiuto che egli è l'anticristo. Ma il grido con cui lo smaschera, figlioli, l'anticristo, segue una folgore che atterra. E una nuova folgore atterra anche il Papa Pietro II, levatosi per lanciare la sua scomunica contro l'anticristo. Mentre tra gli osanna di giubilo l'imperatore si allontana, il dottor Paoli, rappresentante degli evangelici, riconosce l'autorità dello stadio Giovanni nello smascherare l'anticristo e di Pietro II nello scomunicarlo. Raccolto un manipolo di cristiani che non ha seguito l'anticristo, si ritira nel deserto, il luogo della preghiera, il luogo dove Cristo ha vinto le tentazioni del maligno. Qui, mentre l'imperatore procede a quella che non può essere altro che una parodia dell'unificazione delle chiese, avviene l'unificazione vera nel nome di Cristo, fra lo stadio Giovanni e Pietro II risorti e il professor Paoli. Così, dice Salavio, si compì l'unificazione delle chiese in una notte scura e su un'altura solitaria. Ma l'oscurità della notte venne ad un tratto squarciata da un vivido splendore e in cielo apparve il grande segno, una donna vestita di sole con la luna sui piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Salaviov termina il suo racconto con pochi cenni. Quando il potere dell'imperatore sembra ormai definitivamente consolidato, scoppia in Palestina una rivolta che egli non riesce a domare. Gli ebrei che questa rivolta hanno suscitato si scontrano con l'esercito dell'anticristo, ma improvvisamente si apre una voragine che inghiotte l'anticristo e le sue schiere. Si compie allora la profezia secondo la quale la storia finisce con la conversione degli ebrei al cristianesimo. Gli ebrei, dice Salaviov, corsero a Gerusalemme spaventati e tremanti, invocando la saggezza di Dio per Israele. Quando la città apparve ai loro occhi, un grande baleno squarciò il cielo da oriente a occidente, ed essi videro il Cristo in veste regale con le piaghe dei chiodi sulle mani distese. Intanto dal Sinai si muove verso Sion la folla dei cristiani guidati da Pietro, Giovanni e Paolo, mentre da altre parti accorrevano folle entusiaste. Erano tutti gli ebrei e tutti i cristiani mandati a morte dall'anticristo. Erano resuscitati e si spingevano a vivere con Cristo per 1000 anni. Questi eventi però perdono ormai la loro dimensione terrena e ci introducono al mistero dell'eternità. Il bene vince, ma non per via di uno sviluppo naturale, ma per l'intervento risolutivo divino nella storia. L'esistenza temporale si risolve nella vita sovratemporale della nuova Gerusalemme. Il significato del racconto è, come dicevo, accentuato intorno al tema dell'impostura morale e religiosa. Contro l'unificazione della falsa pace dell'anticristo, Salaviò fa valere la guerra che Cristo è venuto a portare sulla terra come scelta per il bene e lotta contro il male, al di là di ogni compromesso e scendevolezza mondana che l'ambiente storico in cui si vive possa suggerire. Nonostante il male risulga sempre in nuove forme e il bene appaia continuamente calpestato, impedire con questa lotta che il male occupi l'intera serie. Ecco il nostro compito, che alimenta la speranza di una definitiva vittoria alla fine dei tempi, secondo la promessa. In questo senso, come bene è stato detto, l'anticristo non è una grandezza apocalittica che si manifesta solo alla fine dei tempi, ma dovunque nella storia si trovi il bene falsificato, anche in noi stessi, quando cediamo allo spirito di falsità. Nel racconto dell'anticristo dobbiamo cercare così non la soddisfazione di una vana curiosità o un racconto fantastico, ma quel che veramente può darci, una più profonda comprensione delle forze divine e antidivine che muovono la storia dell'esistenza. L'inganno che il male assume per potersi affermare nel mondo è la falsa promessa. Falsa promessa è quella che fa dell'idea di paradiso, in qualche modo mantenuto, una grandezza di cui l'uomo può disporre, che può realizzare con le sue sole forze. Questa promessa, che nei tempi moderni si è legata all'idea di rivoluzione, ha allettato generazioni e generazioni che si sono immolate per essa, con le conseguenze che oggi sappiamo. Ma è una forma più sottile di affermazione del male, ed è quella di cui propriamente si parla nel racconto. Il male si potrebbe dire non come violenza e contrasto palese, ma come banalità, la negazione della stessa idea di paradiso. Il male si afferma allora dissimulando la sua presenza, spingendo gli uomini a una piatta accettazione della fatalità in cui vivono, cercando di eliminare ogni idealità in base a cui giudicarla, di tarpare ogni tensione ad una vita di legami, di solidarietà e d'amore più profondi di quelle di una generica e fredda tolleranza fondata sullo svuotamento generale dei valori, ridotta espressione di pura idiosincrasia individuale, di estinguere ogni fede, una giustizia e un amore ultimo redentore che dà agli uomini la pienezza di vita cui aspirano. In questo senso si svolge il tema della critica a un amore puramente umano, come quello di cui parlava Tolstoi, che voglia reggersi unicamente su se stesso senza fare riferimento alla dimensione religiosa. A Cristo, dice esplicitamente solo Dio, che non assuma l'uomo nella sua situazione di peccatore un orizzonte di redenzione divina. Un tale amore troppo facilmente si cambia in odio e disprezzo, troppo spesso si è mosso fra l'imposizione di ciò che si assume come idea di perfezione umanamente irrealizzabile, una specie di dispotismo assoluto, e una falsa comprensione umana che giudica ogni ideale troppo alto per l'umanità, disperdendo la sua vita in una banalità che non conosce trascendimenti di fattualità vissuta. Qui il tema del racconto dell'anticristo di Solovyov raggiunge quello dell'altra grande leggenda della letteratura russa, che è la leggenda del grande inquisitore di Dostoevskij. Quel che Dio esige dall'uomo è la libertà, la libera scelta del bene, e la può esigere perché lo abbraccia col suo amore, un amore che nella sua pazienza infinita mai si esaurisce, che a differenza di quello puramente umano consiste nell'accettazione piena e incondizionata della natura nella sua situazione di peccato, per aprirla continuamente a nuove possibilità di vita. L'ultimo atto della leggenda del grande inquisitore Dostoevskij è il bacio di Cristo un'umanità disperata e dimentica di lui. Il bacio di Cristo che ogni uomo porta con sé, un bacio rovente che non gli dà pace in terra, ma lo apre alla pace celeste. La grande idea russa che si dispiega nella prima e nella seconda fase della filosofia di Solovyov, il messianismo, dicevamo, della Chiesa ortodossa, il messianismo invece in forma cattolica, nei termini di un messianismo del popolo russo, pur nell'abbandono di questi termini, non scompare interamente. Resta il desiderio di una trasfigurazione di questa terra e di questo cielo in nuove terre e nuovi cieli, di una salvezza universale, ma la via che porta ad essa è riconosciuta piena di spine, e la storia della salvezza porta a sé con irriducibile ombra che solo alla fine dei tempi potrà scomparire. Il dramma cosmico storico ha inizio con la caduta e termina col ritorno della creazione a Dio, e se a questo ritorno anzitutto partecipano quelli che nella dura lotta contro le potenze del male sono divenuti maturi per il regno di Dio, la salvezza universale non è esclusa, ma conformemente alla tradizione russa è lasciata al mistero insondabile della libertà e volontà divina. Dostoevskij, il più romantico degli slavofili, aveva detto: il sogno è ciò che vi è di meglio nel mondo. Alla fine del secolo, con Solovyov, il sogno russo si dissolve nella sua ingenuità e lascia al posto la percezione di una realtà densa di mistero. Oggi le tenebre, a distanza di un secolo, si sono fatte ancora più fitte, il mistero più denso. In questa situazione resta al cristiano il difficile compito di testimoniare la speranza a cui sarà Dio ci invita. Grazie a tutti.
Il professor Lingua, allora, ringrazio di cuore il professor Riconda per questa panoramica, ecco, su questo autore che, anticipavo, non è semplice e riduttivo, ecco, perché non c'è nulla di semplice, ma non è immediato e ha bisogno di veramente di approfondimento, ha bisogno di essere studiato, ecco. E il professor Riconda penso che in 50 minuti ci abbia fatto una sintesi splendida di questo pensiero, anche perché andare a recuperare nella vasta opera di Solovyov i temi principali non è certamente semplice. E spero, immagino che abbiate anche compreso, intuito l'incredibile attualità di questo autore. E gli spunti sarebbero tantissimi. E l'intento di questi incontri, anche cosa che è avvenuto lo scorso mese con il professor Lingua, è quello di un invito alla lettura. Cioè, sarebbe bello che ciascuno, ecco, andasse a casa e cercasse domani, quel giorno dopo, comunque, di accostare un testo di questi autori, perché sono stati dei geni che ci aiutano in qualche modo a fare una lettura del mondo contemporaneo, del mondo in cui siamo, dominato da quelle grandi potenze, ed è dominato dal male anche, e dal punto di vista, se uno è cristiano, poi è aiutato anche a interpretare questo in una chiave veramente di resurrezione. Quindi un invito certamente alla lettura. E mentre il professor Riconda parlava, mi veniva così, vedevo in Tolstoj, no, questo personaggio, questo genio della letteratura, del pensiero, che tanto ha influito anche sull'Occidente, questa sua idea, della possibilità di sconfiggere il male con la buona volontà, tutto sommato, no? Questo sconfiggere il male con l'amore. Io penso che questo pericolo è un pensiero che facciamo adesso, non mi ero fermato prima, ma ecco, l'attualità è vedere come il pensiero di questo autore sia un pericolo endogeno al cristianesimo. Cioè, all'interno del cristianesimo penso che ci sia questa tentazione perversa di pensare che con le proprie sole forze, in realtà, con il bene che si fa, con lo sforzo che si compie, nel cristianesimo cattolico soprattutto, è possibile di sconfiggere il male. Quello che manca, e che Solovyov a questo punto ci ricorda, è l'anelito mistico, in qualche modo, dell'unione. Vi leggo a proposito un testo che per me è rimasto, mi ha aiutato tantissimo e rimane un caposaldo, lo cito tantissimo, chi mi segue un po' anche come predicazione se ne sarà accorto. E lui dice, poi vi dico da dove l'ho preso e così passiamo anche a citare qualche testo, consigliare qualche testo. Lui dice in un paragrafo sulla preghiera: constatato il male fuori di noi e dentro di noi e l'incapacità di combatterlo e vincerlo con la nostra buona volontà, sorge in noi la necessità morale di cercare un'altra volontà, tale che non solo voglia il bene, ma pure lo possegga, e così possa comunicare anche a noi la forza del bene. Una tale volontà esiste, e prima che noi la rintracciamo, essa stessa ci ha già trovato. Essa rivela se stessa alla nostra anima con la fede e con la preghiera. Ecco dove in qualche modo, al di là di Tolstoj, ecco, Ma come noi cristiani dobbiamo in qualche modo tornare a questi inviti di Solovyov di unirci in maniera mistica, ecco perché o torniamo a essere mistici o non saremo, no? Quindi questo anelito, questa unione mistica col Cristo che non solo vuole il bene come noi, ma lo possiede anche. Cioè noi non possediamo il bene e dobbiamo unirci con la preghiera e con la fede e con la vita sacramentale, se vogliamo. Ecco, penso che questo sia fondamentale. E in qualche modo tutto questo ci sto ripreso in quel testamento spirituale che il professor Conde ci ha così splendidamente presentato, che è il breve dialogo dell'Anticristo. A proposito, poi lasciamo spazio alle domande, ma visto che siamo in tema, appunto accostare Solovyov non è semplice. Fortunatamente abbiamo praticamente tutto oggi tradotto in italiano, un po' per varie case editrici, penso la casa di Matrione abbia pubblicato la maggior parte delle sue opere, ma quello che io consiglio, poi ovviamente il professor Riconda dica se concorda con i miei consigli editoriali, ecco, ma io penso per un primo per accostare così Solovyov, forse partire proprio dai tre dialoghi e in particolare il racconto dell'Anticristo, il breve racconto dell'Anticristo, perché è il suo testamento spirituale, perché in nuce c'è tutto il suo pensiero.
Non richiede delle conoscenze tecniche,
infatti,
è a portata di...
È un'opera, possiamo dire, divulgativa, nel senso che è veramente alla portata di tutti. È un breve racconto, ma è splendido, forse andrebbe letto anche più volte, ma proprio per la profondità e per la ricchezza che ci sta dietro. Noi lo troviamo in Italia pubblicato da Marietti, la collezione dei Rombi, con un'introduzione proprio di professor Giuseppe Riconda, quindi
scritto 30 anni fa,
alla curatela del professor Riconda, l'introduzione che ovviamente ci dà una chiave di lettura per accostare i dialoghi e il racconto dell'Anticristo. Ma forse fatevi un regalo, ecco, penso che adesso siamo sotto Natale, è un libro secondo me da leggere. Un altro testo secondo me fondamentale, che unisce la profondità ma anche, se vogliamo, la chiarezza e la possibilità di essere letto veramente da un pubblico anche molto vasto e non di specialisti, questa volta è un'edizione della LIPA, la LIPA di Roma, I fondamenti spirituali della vita, con una bellissima introduzione di Olivier Clément, questo grande teologo ortodosso scomparso qualche anno fa. I fondamenti spirituali della vita. Praticamente Solovyov, dopo una splendida introduzione sua, che in qualche modo introduce la sua opera, affronta queste tematiche di estrema attualità, che sono la natura, la morte, il peccato, la legge e la grazia. Primo capitolo affronta queste tematiche: natura, morte, peccato, legge e grazia. Poi la preghiera, il grande tema della preghiera, forse almeno personalmente è il centro del testo, il digiuno, il cristianesimo, la Chiesa, lo Stato, la società e l'immagine di Cristo come verifica della coscienza. La LIPA ha fatto uscire una nuova edizione poco tempo fa, perché per molto tempo è stato, non era più reperibile. Adesso la LIPA di Roma, a cui capo c'è padre Marco Ruppling, ecco, che lo dirige. Ecco, io personalmente consiglio questi due. La casa di Matrione ha pubblicato i grandi testi di Solovyov, tra cui Il significato dell'amore, un bellissimo saggio sull'amore coniugale, e poi questo testo sulla realtà degli ebrei. E proprio faccio, ecco, la mia domanda a questo punto, professor Riconda. Ha avuto una passione in qualche modo per il mondo ebraico Solovyov, no? E che poi va a confluire in questo testo. Vuole recuperare?
Ma non so, cioè, qualche... dire, sì, indubbiamente il problema è questo, che molte volte si parla dell'antisemitismo russo, insomma, come in qualche modo l'idea stessa del messianismo, che il popolo russo abbia una sua, potrebbe far pensare a una specie di concorrenza, per cui effettivamente dice mai i russi sono il genere antisemita. In realtà non è proprio, solo Dio sta a indicare che non è vero, perché effettivamente questo messianismo, come abbiamo visto, si risolve in uno spirito di servizio, la funzione che ha. Poi non, forse parlare di messianesimo del popolo russo è esagerato, perché l'unico popolo messianico è ebraico. Secondo me bisogna parlare piuttosto di missionismo del popolo russo, cioè il fatto che Dio abbia scelto il popolo ebraico, eletto il popolo ebraico, non vuol dire che non abbia, che non possa aver attribuito ad altri popoli una missione. Ora, solo Viotta effettivamente distingue bene quella che è la vocazione del popolo ebraico, in cui Cristo è nato, eccetera, e quella che invece è il messianismo degli altri popoli, che si risolve in un semplice missionismo, no? E indica solamente la elezione, nel senso in cui è stato eletto il popolo ebraico. Quindi si può dire che questo messianesimo di Saraviot, nella misura in cui intende il messianesimo come missionismo, purifica l'idea messianica russa da ogni aspetto negativo che potrebbe poi condurla verso l'antisemitismo. Invece indubbiamente antisemita è come antipolacco, anche anticattolico, è Dostoevskij effettivamente, bisogna dire. Diciamo che Saraviot rappresenta il massimo della Russia, l'apertura massima della Russia all'ebraismo, anche perché lui mantiene questa tesi che la fine della storia si avrà con la conversione degli ebrei, quindi non so se gli ebrei saranno contenti, ma diciamo uno dei motivi che l'apriva proprio anche all'ebraismo era che gli ebrei sono qualcosa che non, come dire, la destinazione ultima degli ebrei è la conversione al cristianesimo, è provvisorio il fatto che gli ebrai non, è questo che superava ogni antisemitismo. Il fatto che gli ebrei non credono in Cristo è provvisorio, perché alla fine la destinazione ultima del popolo ebraico è quella di credere in Cristo. Alla fine il popolo ebraico crederà in Cristo. Lui aveva. Adesso io non so quale possa essere l'atteggiamento di un ebreo nei confronti di questo.
Cioè, però San Paolo, proprio, no? C'è parte la considerazione di San Paolo, poi mi pare nella vittoria anche della morte sulla vita, no? cioè di Cristo, no? la cosa sulla morte, e poi condensato in questo pensiero ultimo, no? Cioè mi è parso che questi siano i tre dialoghi, sia un po' la conclusione, no? Di tutto il suo revisionismo, diciamo, così, di tutta la sua, tutta la sua opera, ecco, non per concludere sulla fine.
Certo, cioè, questa revisione, questo. No, lì mette, è un libretto questo, però è di una forza, secondo me, che, perché lui mette in discussione tutto quel che, cioè mette in discussione tutto quello che ha pensato, volumi e volumi, cioè non ha paura di mettere tutto in discussione. Questo è veramente grande. Questo libretto qua, sui fondamenti della vita, è anche molto bello, cioè, uno dei più belli. Però appartiene al primo periodo in cui c'è un certo, come dire, c'è tutto questo sfondo ancora di ottimismo, se si vuole, insomma. Adesso lì questa questione qui del male effettivamente è di nuovo tornata, il problema oggi del male in filosofia si pone di nuovo, insomma, per un certo periodo, non so, pensate, il mio maestro Parison, per esempio, ha scritto un libro intitolato Ontologia e Libertà, che porta come sottotitolo Il male e la sofferenza. Ha avuto questo libro, una volta stampato, ha avuto un successo enorme, perché c'è bisogno in qualche modo. Ormai queste posizioni nichilistiche che tendono a sopprimere gli aspetti tragici dell'esistenza non convincano più nessuno, perché purtroppo l'esistenza è quella che non.
Poi solo Joffre si è fermato, ha scritto sulla Sofia e anche di estetica, sulla bellezza. Ma ecco, volevo riprendiamo un attimo questo tema della Sofia. Nella biografia si racconta, solo di stesso dice che ha avuto tre visioni della Sofia, no? La prima volta in treno, no? Mentre si stava spostando in treno. E era un visionario, cos'è? Come possiamo?
La questione grossa è anche un po' ambigua, questa idea di Sofia, perché purtroppo qui lì non si può, insomma, cioè, bisogna stare a quel che dice lui dice di aver avuto queste visioni, però il contenuto di queste visioni non è che, è molto vago, insomma, io non sarei per dare molto peso a questi tre incontri.
Ma diamo una definizione di Sofia.
Ma io, dunque, la definizione di Sofia è un vocabolo polisenso, insomma, no? Cioè, in realtà io credo che la definizione migliore di Sofia sia quella della umanità redenta, cioè, per pensare quale sia la Sofia. Pensate al Logos, no? il Vangelo di San Giovanni, in principio era il Verbo, pensate al Verbo, no? In fondo il mondo è fatto, il Verbo è il modello della creazione, no? In qualche maniera. Ora, però il Verbo è il modello della creazione, ma non si risolve nella creazione. Ora, la Sofia potrebbe essere gli aspetti del Verbo che riguardano la creazione. O se voi volete la creazione redenta, ecco, la creazione come priva di peccato. L'idea di Sofia è quella, insomma, in qualche maniera, no? Difatti Sofia anche la Madonna, qui nei tre dialoghi la Sofia l'espressione della Sofia è Maria, perché Maria è l'umanità perfetta, di nuovo, è l'umanità redenta, cioè, come dire, ecco, c'è questa espressione che l'aspetto periferico del logo, cioè l'aspetto per cui il logo guarda la creazione, insomma, cioè, in Cristo c'è la salvazione, in Cristo c'è un'umanità redenta. Questa umanità redenta non è l'umanità che noi conosciamo, è un'umanità che sfugge alla nostra conoscenza. Era l'umanità progettata da Dio senza peccato, guastata dal peccato e restituita alla sua purezza, insomma, sostanzialmente. Però sta un po' a indicare che è un concetto che sfugge, non è un concetto. Infatti anche queste tre visioni non si capisce bene l'Eterno per me, la Madonna, cioè, purtroppo è un concetto che io trovo che è molto difficile da determinare questo, però credo che questa idea di pensare all'umanità nella sua forma ideale, nella sua forma, l'umanità come, perché effettivamente Salavio dice che la vita che Dio ci dà nella resurrezione è una vita che non è superiore soltanto alla morte, ma è superiore anche a questa vita, perché questa vita è condizionata dalla morte, è sempre legata alla morte. Ora, noi pensare a una vita senza morte non siamo neanche capaci, a dire la verità. Come pensare a un bene puro? Noi siamo talmente abituati a pensare il bene in lotta contro il male, che pensare a un bene puro è una vita nella sua pienezza, così, che non conosce morte, non ci crolla, non, pensare alla nostra immortalità ci crolla un poco la capacità di pensare. Pensiamo, dire che Dio ci dà la resurrezione non vuol certamente dire che prolunghiamo la nostra vita così miserabile, cioè vuol dire che ci restituisce una forma di pienezza, e questa è la Sofia, insomma, questa forma piena di vita, ecco, che questa forma di vita di un'umanità pienamente redenta. Io penso che questo era il progetto che Dio aveva per l'uomo, insomma, il progetto che Dio aveva per l'uomo, che l'uomo ha rovinato e che alla fine si realizzerà, insomma, nonostante che, perché la risposta di Dio al peccato è appunto quella dell'incarnazione, quindi di riaprire l'uomo a quello che ha perduto, insomma, per Salvio, ma anche per la verità. Non si può determinare bene questa idea, non c'è una definizione dell'idea, cioè in generale bisogna accostarsi, la Chiesa, per un certo punto la Sofia è la Chiesa, perché la Chiesa secondo lui era molto, prendeva molto questa definizione patristica, santa meretrice, cioè nel senso che per quanti aspetti negativi ci sia della Chiesa che lui critica, c'è tuttavia un germe di santità, e questa è la Sofia, di nuovo, perché sarebbe lì in quel punto l'umanità, Cristo tocca l'umanità e l'umanità tocca Cristo, cioè la Chiesa con tutti i suoi difetti eccetera, ha però in sé questo germe salvifico, è presente Dio nella Chiesa. Poi quello dipende, gli aspetti negativi dipendono dalle risposte umane che bisogna accettare. Secondo lui anche qui bisogna guardare la Chiesa com'è, non idealizzarla, insomma. Però bisogna riconoscere che c'è questa presenza di Cristo nella Chiesa, cioè l'idea che c'è una presenza cristica e che quindi c'è un germe vivo, insomma, in qualche maniera, nonostante tutto, che alla fine infatti, come vi ho detto, lui pensava che questa lotta contro l'anticristo doveva essere condotta nell'obbedienza alla Chiesa cattolica, una Chiesa cattolica, e lui, la Chiesa cattolica che però si sarebbe purificata da tutto quello che è costrizione, da tutto quello che cercare appoggi, cioè lui criticava molto l'idea di una Chiesa che cerca degli appoggi nel mondo invece di vivere della fede. Però voleva ben distinguersi dai protestanti, come diceva, perché questo sembra essere vicino, invece no, lui diceva no, i protestanti hanno preso una via falsa, insomma, perché i protestanti hanno avuto ragione in qualche modo nel criticare la Chiesa per questo aspetto mondano, però questa critica alla Chiesa nel suo aspetto mondano giunge a una cancellazione della Chiesa. Difatti non parla dell'unione, quando parla dell'unione delle Chiese parla dell'unione tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, perché i protestanti non sono una Chiesa, per noi i protestanti non sono riusciti a realizzare una Chiesa, sono semplicemente hanno sciolto l'idea di Chiesa in quella della fede individuale, del rapporto individuale con Cristo, insomma. Cioè, questo è discutibile naturalmente, insomma, cioè, è anche molto duro, però insomma, questa è la sua posizione, cioè, questo sarebbe anche distinguere bene l'ortodossia dal protestantismo. Io no, qui non mi sentirai sinceramente di non sono di dire che i protestanti, ma il protestantismo non sia una Chiesa, non so se
qui andiamo lei ha parlato di costrizione estrinseca, cosa intende esattamente la Solovieta della Chiesa? Costrizione estrinseca.
Estrinseca, cioè l'idea di imporre la fede come costrizione.
Da dove proviene però questa?
Secondo lui proviene da un tradimento della verità cristiana, cioè l'inquisizione. Quando lui pensava a questo, pensava all'inquisizione. Sì. Cioè l'inquisizione a un certo punto, secondo lui l'inquisizione è il grande tradimento. Ma insomma, del resto Giovanni Paolo II ha chiesto perdono per i peccati. Insomma, noi non dobbiamo, insomma, questi peccati ci sono stati, cioè il pericolo imporre, lui ci ha costretto, adesso è una cosa che così evidente, ai suoi tempi era meno evidente questa cosa qua, insomma, cioè questa critica autocritica, insomma, di questi aspetti della Chiesa, insomma, cioè, invita i cattolici all'autocritica, insomma.
C'è Giuseppe là in fondo prima. Giuseppe?
Sì, volevo fare una domanda, tornare un po' al tema della Sofia, no, come idea dell'umanità nella sua, come dire, concezione originaria pura, no, di bene, no? E facciamo questo ragionamento, no? C'è sempre stato un po' nell'idea della tradizione anche cristiana, pensiamo alla dottrina del peccato originale, no? Quest'idea che a fronte di un pensiero, un progetto di Dio di bene completo, poi c'è stata una stortura, no, nel corso della storia, dovuta essenzialmente alla libera scelta dell'uomo. Ecco, su questo io non mi trovo molto, perché secondo me non è semplicemente una libera scelta dell'uomo. Io credo, penso anche l'esperienza che facciamo tutti, che sì, sicuramente ci sono dei, tra virgolette, peccati in cui volontariamente e coscientemente si sceglie il male, ma c'è anche un male che è assolutamente esterno a noi. La morte, che si citava prima come la somma del male, non è solo l'omicidio, no, la morte è anche causata da fattori naturali, appunto, come può essere il terremoto, e quello si può dire che sia bene, non credo, no? Quindi c'è una sofferenza e un, tra virgolette, un male, ma anche le tentazioni stesse, no? Nel momento in cui io sono tentato, posso dire di essere veramente libero? Non lo so, perché se la tentazione ha un certo, come dire, appeal su di me, vuol dire che effettivamente mi sta toccando magari su dei tasti che non sempre riesco a essere così libero. Allora, non so se, ecco, questo autore come la vedeva. Mi sembrerebbe, quasi seguendo questo filone, se ha senso, di dire che la presenza del male è sicuramente un effetto di una scelta libera dell'uomo, ma c'è anche qualcosa che non è proprio dell'uomo, no? C'è un male che, adesso non voglio dire Satana, però magari sì, invece, no? Qualcosa di esterno che non dipende da noi, che se anche, appunto, l'uomo liberamente scegliesse di fare la buona volontà che si citava prima, non per questo il male sparirebbe, no? Ora, per concludere il ragionamento, visto che il buon Dio queste cose le sa, e come ben sappiamo la situazione nostra la sa, non è che sappiamo bene che in questa vita non lo toglie il male, perché non lo toglie perché non potrebbe, essendo onnipotente non lo toglie, perché evidentemente è giusto, non sappiamo perché che sia così, no? Mi verrebbe quasi da dire che alla fine la conclusione potrebbe essere che il male è necessario perché noi lo combattiamo con il bene. Non so se, ecco, su questo tema questo autore arriva quasi a dire che effettivamente, come dire, non so se è un ragionamento quasi per assurdo, no? Però effettivamente la presenza di questo, del male, che è dentro di noi ma che è anche fuori di noi, e il fatto che noi ci troviamo in questa condizione, in questa vita, a combatterlo, è forse la nostra, come dire, vocazione, no? Al fine finale, quella di combattere il male con il bene, e quasi come ci sono, no? Ci sono i poveri, meno male che ci sono, così possiamo fare la carità, no? Tra virgolette.
No, sì. No, io adesso do una risposta, penso, innanzitutto il momento di libertà è quello di Adamo, cioè c'è questo momento in Adamo, la libertà assoluta, la proposta divina, il peccato. Noi, ha ragione di dire che noi in qualche modo il battesimo ci toglie il peccato, ma non le conseguenze del peccato, e quindi le conseguenze del peccato ci sono, e quella spinta al male in noi e l'eredità di Adamo, insomma. Su questo punto, ecco, Salavio su questo punto è ortodosso pienamente. Può essere una verità difficile questa qua di ritenere che in fondo il male del mondo è dovuto all'uomo, proprio, no? Proprio il male del mondo è dovuto all'uomo, è dovuto a questa scelta originaria, al peccato originale, insomma, cioè, effettivamente questo. Anche la morte è conseguenza del peccato. La morte è male perché è conseguenza del peccato. Cioè, se l'uomo non avesse, diciamo, se l'uomo, Adamo ha peccato liberamente, no? Ha rifiutato la grazia divina. Con questo ha trascinato con sé tutta l'umanità nel peccato e ha anche corrotto il mondo. Ecco, cioè, c'è questa idea di peccato che è proprio della cultura russa, che è differente da quella cattolica. Perché secondo me noi cattolici, quando pensiamo al peccato originale di Adamo, pensiamo piuttosto a un male morale. Invece, secondo il mondo russo, l'uomo è il culmine della creazione e Adamo peccando ha sconvolto tutta la creazione. Quindi, in qualche modo, come dire, c'è stato questo a base dell'universo. Io non so se il mito di Adamo sia accettato, fin dove, eccetera, sia un mito, eccetera. Però indubbiamente nell'idea russa c'è che alla base dell'universo c'è stato uno sconvolgimento. Noi viviamo un universo sconvolto. Questo universo pieno di male non è l'universo originario. L'universo originario era diverso, e l'universo originario era un universo di bene. Si è corrotto, diciamo, non si è corrotto. È un universo corrotto, appunto. Cioè, la conseguenza del peccato d'Adamo è la corruzione, diciamo, dell'universo. Quindi questo è una conseguenza del peccato, insomma. Questo qua è il primo punto, cioè bisogna pensare a questa concezione russa del peccato, che forse sotto certi aspetti secondo me sarebbe da recuperare, cioè l'idea che in fondo la situazione umana sia una situazione di peccato non vuol dire semplicemente che l'uomo è cattivo, vuol dire che il mondo, perché l'idea russa che il mondo, che l'uomo sia il culmine del cosmo e che la rovina dell'uomo abbia portato con sé la rovina del cosmo, c'è questa grossa idea che io penso che però sia ortodossa, insomma. Questo è quel punto. C'è un altro punto che è invece importante di quello che ha detto prima quel signore che è intervenuto, cioè questa idea qua che allora si potrebbe dire, ma che potrebbe sembrare che il male è necessario lo stesso bene, perché se non ci fossero i poveri io non potrei fare carità, e se non ci fosse probabilmente il male anche la mia vita sarebbe un po' sciocca, così un po'... In realtà, attenzione, dopo il peccato, questo non vale per Adamo. Adamo poteva peccare, no? Come poteva non peccare. Non è che il male fosse necessario per Adamo. Cioè, la libertà di Adamo, per garantire la libertà di Adamo, era necessaria soltanto la possibilità del male, non il male stesso. Per noi le cose sono diverse. Perché? Perché noi non conosciamo altro bene se non quello che si conquista nella lotta col male. Ma il bene che si conquista nella lotta del male è un bene universo che è già stato corrotto. Non so se mi spiego, insomma. Per Adamo noi dobbiamo combattere contro un male reale. Adamo invece si trovava di fronte alla possibilità del male. Ha preso la possibilità del male. Allora per lui non era necessario il male. Si può dire che perché Adamo fosse libero era necessaria la possibilità di male, ma non la realtà. Noi tuttavia viviamo in un mondo in cui il male è reale, e per noi il bene non è quello che dicevo prima, che cosa sia un bene puro noi non lo sappiamo, conosciamo sempre soltanto il bene nella sua lotta contro il male. Ma questo non è che il bene sia necessario, non vuol dire che il male sia necessario al bene, vuol dire che nella situazione di fatto in cui noi ci troviamo in seguito al peccato, che a sua volta è stato compiuto liberamente, è una situazione in cui non conosciamo altre bene che non è la lotta contro il male. Non so se mi sono spiegato, insomma, un po' sottile, insomma, ma c'è lo stato, cioè, si gioca continuamente tra lo stato d'Adamo e lo stato dell'uomo. Che Adamo aveva questa libertà, Adamo è stato l'unico uomo che ha avuto una libertà piena, insomma, una libertà assoluta.
Meriterebbe una bella serata attorno a un fuoco a discutere su Adamo, il peccato, eccetera, ma questo è un altro discorso, no? Torniamo all'autore. Allora, io non lo conosco e non so se ho interpretato esattamente, ringrazio il professore perché mi ha illuminato su cose che non conosco. Quello che ho capito è questo, che lui è partito da una chiesa ortodossa con un personaggio ha un forte nazionalismo, come del resto anche gli ebrei hanno, sono due popoli che hanno un forte nazionalismo, questo spaventa già, perché il nazionalismo ha sempre prodotto delle brutte cose nel mondo, no? Ma lui parte con quest'idea dalla Chiesa ortodossa che dovrebbe avvalersi dello Stato russo, cioè del braccio armato, e questa è una contraddizione. Ma aspetti, nella critica che lui fa alla Chiesa Cattolica, perché lui parte da quel presupposto. Dopodiché, cosa si ritrova? Si trova con lo Stato autoritario di Alessandro III, no? Che invece si serve della Chiesa Ortodossa, cioè la cosa si è capovolta. Questo lo mette in crisi, no? Quindi fa una stiribaccola, si dice in piemontese, no? Cioè fa un looping in termini aeronautici e passa, evidentemente, travalica un solco che lui immaginava prima e si avvicina alla Chiesa Cattolica. Benissimo, dopodiché vede, pur criticandola però con quell'autoritarismo eccetera eccetera estrinseco, vede però l'unica uscita, l'unico modo per arrivare ad una unificazione. Questo è un grosso salto, un grosso progresso che ha fatto, perché io non riesco ad immaginare come, ponendosi in una posizione di forza che era la prima posizione dell'autore, no? La posizione di forza della Chiesa ortodossa che avrebbe dovuto unificare il mondo. No. Fa questo salto, passa, però diciamo si riferisce alla fede. Allora una prima domanda è: questa fede è una fede nell'amore o una fede nell'obbedienza? Primo. Io ho capito che lui predilige la fede nell'obbedienza, perché è l'unica in grado di unificare e di diffondere questo credo. E invece è un'altra domanda invece che voglio fare, è questa: mi pare che, pur non negando l'esistenza del male, che sia ossessionato addirittura da questo male, per lui sia un'ossessione, diventa una cosa, tant'è che vede nel progresso, e questa è la cosa che non mi sfagiola, vede il male, il progresso è il male assoluto.
Ma non vince il male, non è che...
Non vince il male, ma comunque il progresso dipende dall'uso che se ne fa, dall'uso che noi facciamo del progresso. Non si può negare il progresso dicendo che è male, è una semplificazione molto molto azzardata. Cioè, io direi, possiamo anche accettare il progresso controllandone l'uso, perché è l'uso che se ne fa del progresso. Mi spiego? Allora, come si colloca l'autore? Primo, che tipo di fede è la sua per realizzare il suo obiettivo, diciamo? E perché questa ossessione del male e il vedere nel progresso il male assoluto? Lo dice, no? Almeno io
no, capito. No, il male assoluto, no, non vince il male.
Non vince il male, vince. Vabbè. No, certo.
No, il male... Cioè, non è che il progresso genera il male, il progresso non vince il male. No, ma però ci sono due cose che lei ha detto. La prima cosa è quella dell'amore. Obbedienza e amore, secondo lui, vanno di pari passo. Cioè, l'unica cosa che lui vuol dire è che non c'è un amore puramente umano, che l'amore vero è quello che ci ispira a Dio, che l'uomo non può pensare di avere in sé delle risorse d'amore tali da vincere il male senza l'aiuto divino. Quindi da quel lato lì l'amore va bene. Circa il secondo punto, no, lei potrebbe anche avere ragione se lui dicesse veramente, però forse colpa mia che non sono stato abbastanza chiaro, cioè, però lui non è che neghi il progresso, anche il progresso, però che cosa dice? Il progresso accresce le possibilità di bene come accresce le possibilità di male. Cioè, diciamo, io sono certamente più progredito di un polipo, perché ho le possibilità di godimenti che un polipo non ce l'ha, però al tempo stesso anche la possibilità di una sofferenza che il polipo non ha. Quindi lui dice, man mano che il progresso cresce, lui addirittura lungi dal dire che il progresso genera il male, dice non è vero, man mano che il progresso cresce, cresce il bene e il male assieme, per cui il male non è estinto dal progresso, ma c'è una continua crescita. Noi adesso abbiamo la bomba atomica, però ne possiamo fare un uso, ma come lei diceva ne possiamo fare un altro.
Sì,
c'è sempre,
però...
c'è sempre, sì, un momento. C'è sempre la possibilità, una delle obiezioni che fa è questa. In secondo luogo, il progresso a un certo punto, altra critica che fa il progresso è quella che si ferma agli aspetti superficiali dell'essere. Cioè, per esempio, il progresso riesce anche a realizzare la pace. Però la pace che il progresso realizza non è mai una pace interiore. La pace vera è quella che nasce dall'uomo e dall'amore dell'uomo. Il progresso tutt'altro riesce a stabilire una certa convivenza, se riesce, una convivenza dei popoli che evita la guerra, ma bisogna vedere ancora se riesce. Quindi ci sono queste cose, ma soprattutto l'idea che fa, l'obiezione che fa fondamentale mentre il progresso è quella della morte. Per quanto il progresso non riesce a vincere la morte, il male estremo che è la morte, ma no, non che sia male, gli aspetti buoni del progresso, cioè gli aspetti buoni del progresso, gli aspetti buoni del progresso le accetta. Soltanto, ma diciamo che, ecco, per riassumere una sola frase, diciamo che la crescita del, il progresso è crescita del bene, ma la crescita del bene importa sempre la crescita della possibilità del male come sua conseguenza. E come dicevo, il progresso soprattutto non riesce a vincere la morte. Quando l'ossessione del male, non è che sia ossessionato dal male, critica la gente che non vede il male, poi dopo non, è uno che pensa che alla fine ci sia addirittura la poca, alla fine una salvezza universale, che tutti saranno salvi in paradiso. Quindi scrive un libro intitolato La giustificazione del bene. Non c'era l'ossessione del male, magari certe volte si può sembrare, anche da come ho parlato, ma c'è semplicemente un richiamare. Ma ancora più, che storie ci raccontate di fronte a questo nichilismo che viveva, che si annunciava ai suoi tempi, che negava gli aspetti tragici dell'esistenza, dice: ma non contate che delle palle, purtroppo l'esistenza è tragica. Cioè, forse è vero che non fosse tragica,
cioè, a proposito dei suoi tempi, lei lo sa meglio di me che in quel periodo la Chiesa cattolica era animata dall'antimodernismo. Vero?
No, perché allora non c'era ancora il modernismo.
C'era tutta una corrente contro il progresso, forse diciamo così, perché i famosi lumi avevano esagerato in un certo senso e si tendeva a parare, però voglio dire, non vorrei che lui, avvicinandosi alla Chiesa cattolica, si sia avvicinato a un certo tipo di Chiesa
cattolica. No, assolutamente. No, è che il progresso sostanzialmente non vince la morte. Perché dice,
Non c'è nessuno che
dice, per quanto si progredisca, resterà sempre che l'ultima parola ce l'abbia la morte. Allora, se l'ultima parola, come si dice, per quante conquiste l'uomo faccia, poi il male è proprio nell'esistenza umana, sulle basi dell'esistenza umana, sulle basi della vita, vince. Che storie sono queste?
Ma io la morte non la vedo come
Lo so, ma lei è appunto questo, qui è tutto il senso di dice lei. È proprio su questo punto, fondamentale è questo. Cioè, ma lei non vede la morte come mai? Cosa vuol dire la morte in una famiglia? Ma io non può,
ma
non parliamo, ma non
la vedo come un male.
Ma non può, ma lei non
la vede, fatti naturale, io spero in un'altra vita, capisce?
Ma se spero in un'altra vita non è più la morte, ma la morte
è infatti, allora la morte cos'è?
Parliamo piano, se lei spera in un'altra vita, lei non crede nella morte, crede in un'altra vita. Ora lui non critica quelli che credono in un'altra vita, anzi. Critica quelli che credono nella morte come fatto definitivo. Se lei crede nella morte in un'altra vita, non crede più nella morte, crede nell'altra vita. Perché la morte è superata dall'altra vita, è d'accordo con la morte. Allora la morte
ancora la signora, poi concludiamo.
Io sulla morte mi entusiasmo. No, perché effettivamente porta una miseria. Mi sembra strano che la gente sembra quasi che uno muore così, faccia così e muore. Muore di malattie terribili. Lascia delle eredità bastarde,
signora. Ancora l'ultima,
no, scusa, io mi animo un po', ma poi voglio bene.
Io volevo chiedere questo: Tolstoi, di fronte alla propria morte, sembra quasi contraddire tutto quello che ha pensato, perché la naturalità della morte non l'accetta, perché cerca di fuggire. E addirittura Berdiaev parla di fuga geniale, quasi come se avesse capito in quel momento l'insufficienza di quella che è la propria posizione. Cioè, sembra quasi avvicinarsi ai suoi, diciamo, avversari sul piano del pensiero, e cioè a Dostoevsky, per cui appunto la risurrezione era fondamentale, altrimenti la vita non avrebbe alcun senso, e ovviamente solo Gog. Insomma, Tolstoi in quel momento
lì sembra quasi. Effettivamente alcuni hanno detto, ma quella che sono abbiamo da qua dei dialoghi è una caricatura di Tolstoi. Perché effettivamente la complessità di Tolstoi è. Tolstoi è un grande, non si riduce a queste cose. Cioè, quel che lui critica è il tolstoismo, cioè, secondo me, cioè una certa tendenza di seguaci di Tolstoi che riducevano il pensiero di Tolstoi a queste cose. Però Tolstoi ovviamente ha ragione, ma Tolstoi è una grande esperienza, non si può ridurre. Io difatti, quando parlavo di Tolstoi, ho sempre detto il nichilismo, cioè, perché secondo me qui è un pochettino preso come il simbolo del nichilismo. In realtà è un'operazione che non si può fare, secondo me, però lasciamo perdere, insomma. Perché è interessante che lui abbia scritto una lettera a Tolstoi, dicendo che avrebbe dovuto ammettere la resurrezione, ma Tolstoj non gli ha mai risposto.
Poi è curioso che Tolstoj, più che dalla morte, fuggì dalla moglie, che non la sopportava più, e poi di conseguenza anche da
Tolstoj
è fuggito, è scappato dalla moglie.
Tolstoj è una grande personaggio che non si lascia ridurre certamente a quello che qui ne dice. Su questo punto, secondo me, sarei vuol dire questa ragione. Tolstoj è un grande personaggio che non si lascia ridurre.
Ma io volevo addirittura dire che quasi sembra avvicinarsi, che poi,
sì, cioè, effettivamente,
come una conversione.
Appunto, perché ci sono tante. Tolstoj non c'è semplicemente quello, sono tante cose che si intrecciano, insomma, e allora.
Bene, sono le 11.
Solo per notare una cosa. È certamente suggestivo di una sera d'inverno nella casa che ci invita a rivolgere lo sguardo a Mater Unitatis, soffermarsi sul pensiero.
Che poi aveva un grande anelito appunto all'unità,
l'unità vera,
profetico in, veramente sotto tanti punti di vista, ma anche questa cosa del questa critica al progresso, ma appunto. Il male non è appunto il progresso, ma il male è coloro che vedono nel progresso la panacea di tutti i mali. È stato profetico perché poi il Novecento gli ha dato ragione, no? Il Novecento è stato la frantumazione di questa ideologizzazione del progresso.
Oggi i teorici del progresso non ce ne sono,
certo,
più.
Certo.
Chiaro che non ce ne sono più, perché capite che il progredito, inquinamento, il mondo è sempre, si divide sempre più in ricchi e in poveri, non siamo riusciti a vincere la povertà, non siamo riusciti a fare niente.
Il problema è che non c'è un'alternativa, non si propone un'alternativa. No, i profeti di progresso
sono altre considerazioni che lui non poteva avere, ma noi dal nostro punto di vista oggi una teoria del progresso è difficile da sostenere, perché effettivamente, come dire, come si fa? Per la prima volta abbiamo in mano la possibilità di mettere fine al mondo, grande progresso.
Infatti io lo chiedo solo semplicemente questo: lui è morto nel Novecento, no? Nel Novecento, subito dopo sappiamo cosa è successo, la rivoluzione, poi tutto quello che è successo dal punto di vista, ma dal punto di vista progresso, quello che noi chiamiamo progresso, sono capitate le cose che. Ecco, la comunicazione, no? Quella che poi ha unito il mondo, ha reso il mondo piccolo così, no? Ecco, il concetto di male, questo filosofo lo cambierebbe oggi?
Secondo me no, perché...
Ecco, è questo che vorrei capire, perché abbiamo fatto delle cose talmente grandi, talmente differenti da quelle che erano state fatte per tutta la storia dell'uomo, che qualche domanda viene.
No, ma per dire, lei parlava della comunicazione. La comunicazione ha permesso la globalizzazione. No, la globalizzazione è sempre un progresso, perché indubbiamente... Eppure sta producendo degli effetti terribili. Quindi capisce che è difficile che avrebbe cambiato. Probabilmente avrebbe detto, effettivamente c'è... Come dire... No, ma il punto fondamentale che avevo già spiegato, credo, insomma, al signore precedente, è un po' questo, che per lui il progresso non è male, è crescita di possibilità di bene e di male assieme, capisci? La mia capacità, per esempio, il fatto che io abbia delle capacità di far del bene oggi, che non potevo avere, non so, 100 anni fa, però ho anche delle capacità di far del male che non avevo 100 anni fa, capisci? Cioè, il progresso è una pura. Cioè,
un'arma doppio taglio.
Incremento del bene e incremento del male al tempo
stesso. È un'arma doppio taglio.
È
anche curioso che questa epoca del villaggio globale non si è mai verificato nella storia un individualismo così forte, cioè non siamo mai stati così soli, come oggi, in cui siamo in contatto con tutti, no? Questo è il grande paradosso della comunicazione. Noi ci diamo l'appuntamento il 17 febbraio, gennaio, mese prossimo, con il monaco di Bose che verrà a presentarci la figura del Simeone del Monte Athos. Non vi ho presentato prima questo volumetto, Vladimir Solovyov, della collana Scrittori di Dio della San Paolo, l'ha curato Ninfa Bosco, tra l'altro collega del professor Riconda, russofila. La cosa, al di là delle sue brevi pagine di introduzioni, che sono a mio parere un po' complicatine, però riporta una buona antologia di testi, quindi la maggior parte del libro sono i testi di Solovyov. quindi spunti da vari testi, secondo me è un bel modo di avvicinare questa figura. Grazie e buon Natale a tutti per chi non torna. Grazie. 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 Grazie.